Noi non abbiamo più lo Stato sabaudo, è evidente, non abbiamo lo Stato fascista, è altrettanto evidente, non abbiamo lo Stato democratico, e questo è evidente a tutti, abbiamo uno Stato autoritario e terroristico o terrorizzante. Che cosa significa questo? Che ogni apparato dello Stato, dall'esercito, dalle forze armate, alla istruzione o alla stessa sanità o agli apparati burocratici, pensate agli assistenti sociali piuttosto che ad altre figure, sono tendenzialmente mobilitate come corpo unico per il controllo non solo della gioventù o del dissenso, ma per il controllo proprio del proletariato, nel senso di classe sfruttata, o delle stesse classi piccolo-borghesi. Quello che vogliamo mettere in luce, quindi, è attraverso l'esempio delle missioni militari all'estero e del mutamento della struttura delle forze armate, del loro collegamento e della loro primazia nello Stato, è proprio questo tratto imperialistico che accomuna l'Italia ad altri paesi. Quello che diciamo del nostro imperialismo lo possiamo applicare mutatis mutandis alla Francia, anche se la Francia ha una politica di proiezione militare più ambiziosa e più veleitaria. Anche l'Italia ha una politica veleitaria, perché non può proiettare forze nella misura in cui le sta proiettando oltre il suo peso specifico, ma comunque questo è un altro discorso. E mutatis mutandis anche per imperialismi più potenti come gli stessi Stati Uniti. Quindi mettiamo in luce: uno, il carattere interno esterno della nuova organizzazione statuale, il carattere di guerra della nuova legislazione sulle proiezioni militari all'estero o sull'uso dell'esercito, e il carattere poi di preparazione effettiva del corpo sociale non alla guerra, ma alla guerra in corso, alla guerra in atto. Quali sono le forze che possono opporsi a questa trasformazione militare e terrorizzante? È evidente che non si può più parlare né di semplice antimilitarismo né di pacifismo. Bisogna collegare l'antimilitarismo a precise posizioni di classe e rivoluzionari. Con questo io ho terminato. Potremmo poi presentare questo lavoro. Voglio anche ricordare che l'Italia si è dotata in questo campo di una legislazione eccezionale, degna di uno Stato in guerra, quella delle operazioni speciali segrete decise dal governo e precisamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri. In questo momento, da un anno e mezzo, vige una legge introdotta con un articolo in una legge di conversione di un decreto legge che di questo non parlava, che consente al Presidente del Consiglio di decidere missioni segrete di forze speciali, garantendo a queste forze speciali le stesse garanzie di utilizzo delle armi e di impunità per l'utilizzo di qualsiasi tipo di arma e con qualsiasi risultato, che sono garantite ai cosiddetti servizi segreti. Per questo motivo l'Italia ha agito in modo segreto in Libia, e lo sappiamo, e poi ha trasformato questo intervento, che era già presente nel 2015-2016, nello sviluppo dell'operazione Ippocrate o Ipocrisi, non so se dirla da questo punto di vista, cioè la presenza del cosiddetto ospedale militare protetto, guarda caso, da 300 militari della Folgore, che da circa un anno siede nei dintorni di Tripoli.
Questa legge che diceva lui, è curioso sapere che è stata approvata con un solo parlamentare contrario per fatti suoi, uno di Forza Italia, e con 94 astenuti. Tra questi 94 astenuti c'erano tutti i 52 del Movimento 5 Stelle e i 16 di Sinistra Italiana, che hanno dimostrato su questo terreno il loro rifiuto della guerra.
Della guerra ufficiale?
Sì.
Della guerra segreta?
No, di tutta la legge, eccetera.
Vado? Vado? Comincio la rivoluzione. Io sarei per metterla da un punto di vista un po' più giovanilistico, anche se qui i capelli bianchi si sprecano. Cioè noi che con una certa età abbiamo presente che poteva essere diverso, che noi ci siamo immaginati di poter avere delle prospettive diverse e comunque non ci aspettavamo di arrivare a questo punto. Non ci aspettavamo una situazione che noi chiamiamo ancora di repressione interna e di aggressione verso l'esterno. Il punto di vista di chi oggi invece ha 20, 25, 30 anni, anche 35 disgraziatamente, è questo. È normale, cioè lo sappiamo, sul piano interno siamo spiati tutti. La città è piena di sbarre, i cancelli alla stazione centrale, gli sbarramenti per arrivare in stazione, le camionette della polizia per strada, il controllo su internet, poi va bene. Ragazzi, lo sappiamo, è normale. È normale perché lo sappiamo. A noi di norma non pare normale. Allora penso che si tratti di sintetizzare un attimo questi i discorsi fatti stasera, vedendo intanto che partono dalla nostra storia, partono di fatto con la sconfitta del movimento giovanile allora, degli anni 60 e 70. La riscossa dell'Italia militarista, dell'Italia che si pone delle prospettive di proiezione di forza, nasce nei primi anni 80 con l'impresa in Libano, insieme a Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Nasce nel 82 dopo appunto la sconfitta subita dal cosiddetto movimento, adesso lo chiamiamo movimento, da parte di un movimento opposto partito dai quadri della Fiat, da parte di una aggressione di fatto. Allora si poteva dire padronale, adesso è un termine che fa ridere, ma come concetto in generale ci sta. Allora, nell'82 si comincia con l'impresa libanese è da lì che il concetto di guerra comincia a cambiare, come si è detto prima, cioè non abbiamo più degli stati che si contrappongono gli uni agli altri e neanche, come è per qualche verso negli anni successivi, di interventi in aree che prima vengono destabilizzate per poter intervenire. Vedi una parte del Medio Oriente, vedi l'Iraq, ma vedi anche le primavere arabe, per esempio, se ne parla in un altro momento. Una delle funzioni principali di questi atti di guerra, invece, viene definita all'americana da Petraeus controinsurgenza, e da qua poi si ricollega il piano NATO 2020. Allora cominciamo però col distinguere una cosa, perché è vero, il piano 2020, così come questi interventi di controinsurgency, avvengono soprattutto nelle aree metropolitane. Per area metropolitana ovviamente non si parla del centro della città, ma di tutti i suoi correlati, così come di alcuni poli di estrema importanza oggi, che sono i poli della logistica. Fanno tutti capo in tutti i casi tanto a una integrazione di tessuto e di connessioni sociali quanto a un tessuto bellico. Tant'è che alcune strade, per esempio la TAV, che costituisce non solo il tratto Torino-Lione che adesso viene contestato, ma la TAV ha una sua derivazione dai paesi dell'est. Si tratta di una grande arteria di scorrimento non solo delle merci, ma anche delle armi e degli armati. Sicché cambia in fondo il concetto di metropoli, per questo si parla di guerra alle metropoli intendendo dei poli così allargati, quindi non solo le bidonville di qualche sud del mondo, ma aree metropolitane allargate in questo senso, non solo perché c'è una grande inurbazione in tutto il mondo. Pare che si arriverà al 75% della popolazione mondiale inurbata. A me mi sembra un po' strano, però gli credo, visto che lo dice la NATO. Allora, quindi distinguiamo comunque tra le operazioni belliche fatte sulle aree urbane e l'uso, che sono tutto sommato ancora atti di guerra tradizionali, e l'uso delle forze armate, delle forze militari, in operazioni che non sono solo di ordine pubblico, ma anche di controinsorgenza nelle metropoli, nelle nostre metropoli, all'estero e nei nostri paesi, all'estero e in Italia. Perché una cosa è il documento NATO 2020, ma c'è anche il libro bianco della difesa, che non dice delle cose molto diverse. È vero che c'è una sudditanza alle prospettive atlantiche da parte dell'Italia, ma l'Italia sta dimostrando da questo punto, quanti sono quasi 40 anni, saper agire per sé e saper pensare per sé, soprattutto sul piano dell'intelligence. In tutti i casi è una storia lunga per alcuni paesi europei, per esempio per la Gran Bretagna, che di esperienza di controinsorgenza ne ha maturata lungamente contro la guerriglia nordirlandese, per esempio per la Francia, che con il suo famoso modello di integrazione sociale dell'immigrazione ha creato il disastro che adesso vediamo, e che ha comunque un grave problema di ghettizzazione dell'immigrazione, che cominciamo tra parentesi ad avere anche noi. Infatti alcuni fatti di combattimento, in un certo senso, di controinsorgenza nella città, l'abbiamo visto anche a Milano in Viale Padova, senza andare tanto lontano, con rastrellamenti compresi casa per casa, perché fin qui abbiamo parlato di teoria, parliamo un po' di pratica. Che cosa ha l'Italia di esperienza pratica in fatto di controinsorgenza? La prima che penso qui si ricordino ormai tutti è quella del 92-98, i Vespri siciliani, ufficialmente contro la mafia. Peccato che la mafia in Sicilia volesse dire qualcosa di più allargato sul piano sociale, perché allora soprattutto, adesso io non lo so, ma allora sicuramente, rappresentava un tessuto sociale al quale l'esercito si è opposto, in grandi numeri tra parentesi, che non so perché non mi sono scritta, ma sono piuttosto grandi, sono di alcune migliaia. Un'altra esperienza che è stata fatta in Sardegna qualche anno prima, un'altra all'Aquila, perché non ci rendiamo conto che manifestazioni di insofferenza, che magari non riesce ad avere un contenuto politico, ma sicuramente ha delle forti motivazioni sociali e delle forti espressioni anche dal punto di vista della conflittualità, ci sono per un sacco di motivi. In questo caso si trattava del terremoto, un evento del tutto naturale, l'Aquila 2009, la struttura dell'intervento di aiuto è stata una struttura militare, cioè blocchi all'ingresso della città, quartieri isolati, controlli a tappeto della popolazione, controlli sugli abitanti e su chi entrava e chi usciva. Bisogna andarsela a leggere perché non ce le ricordiamo più. L'altra che ci ricordiamo sicuramente tutti, Genova 2001. Un allenamento effettivamente di grande rilievo. Alcuni capi della polizia sono stati quelli che andavano in pensione, di preferenza sono stati cambiati, ma altri sono stati promossi. C'è stata effettivamente una pianificazione. Io vorrei aggiungere una personale, qui nessuno è stato d'accordo con me, quindi questa la tenete tra virgolette, tra parentesi, tra tutto quello che volete. L'operazione del maggio, il primo maggio dell'anno scorso, all'apertura dell'Expo, che così coincideva con la festa del primo maggio, è successo questo grande casino in città. Io c'ero giusto dietro, insomma non la sto a raccontare, non la sto a fare lunga. L'area in cui si sono verificati tutti questi vandalismi, li chiamano così, no? Di una grande rilevanza, perché tornando indietro, li ho visti tutti, vi assicuro che nessuno con quattro sassi in mano e due pale tira giù tutte le vetrine di una banca in maniera così radicale. Per come l'ho vista e analizzata io, quella era un'operazione dell'esercito, cioè un'operazione non di provocazione, gli scontri ci sono stati, ma sono stati comunque isolati e limitati. Un'operazione per dimostrare, per provocare una opposizione, una risposta contraria, preventiva da parte della popolazione, che permettesse anche di familiarizzare e di solidarizzare con quella che sarebbe diventata la presenza sistematica delle forze dell'esercito nelle nostre strade. Questa comunque è un'osservazione del tutto personale. Strade sicure 2008, quella per cui ci vediamo tutte queste camionette, nei posti più strani, c'è anche dietro casa mia, dove vi assicuro che, a meno che l'obiettivo sensibile non sia io, mi sembra molto difficile trovarci qualcosa di interessante. Ecco, queste camionette, questa strade sicure 2008, questa strade sicure, operazione strade sicure, parte dal governo Berlusconi nel 2008. In realtà non è servito mai a niente sin qui, almeno per quello che io ne so. Serve adesso perché quante volte vi capita di vedere queste camionette in giro per la città e domandarvi: ma che diavolo ci sta a fare qua? È una forma articolata e diversa del presidio agli obiettivi sensibili, giusto? Ma vi assicuro che in alcune zone del Ticinese, piuttosto che nei quartieri della Barona anche nel centro storico, anche in Piazza Fontana, obiettivi sensibili non ce n'è. Ma le camionette sono molto ben visibili, hanno una funzione chiaramente di minaccia nei confronti della popolazione stessa, no? Qualcuno faceva un esempio semplicissimo: te voglio vedere saltare le traselle della metropolitana per non pagare il biglietto se hai appena visto la camionetta dell'esercito, o ti voglio vedere a fare uno scherzo cretino al tuo compagno perché magari hai 16 anni e hai voglia di scherzare alla stazione centrale quando davanti alle paratie con i vetri ufficialmente antiterroristi ci sono i militari antiterroristi. Non si capisce perché i terroristi non possono scendere alla stazione precedente, tra parentesi, sarà una domanda cretina ma continuo a farmela. Allora, questa cosiddetta controinsurrezione, counterinsurgency, diviene un tema di studio strategico a partire in realtà dal primo dopoguerra. E che cosa succede? La NATO 2020 non è che si è prefigurata di mandare il mondo alla malora e di rendere miserabili i proletari, i piccoli borghesi, la media classe, come la vogliamo chiamare. Semplicemente fa tesoro di quella che è una tradizione, di quella che è un'esperienza storica. Quindi non è che ce l'abbiamo tanto, voglio dire, non vendiamo la testa ai complottisti per piacere, è che c'è una programmazione semplicemente perché la storia si è evoluta e anche perché qualche piccolo episodio di insorgenza di prova di rivoluzione o comunque di opposizione per le strade l'abbiamo fatta anche noi, no? E anche contro di noi c'è stata comunque una gli abbiamo dato modo di allenarsi. Ovviamente in altre aree del mondo si allenano con molta più durezza e consistenza. Gli italiani sono noti in tutto il mondo per essere tra le migliori forze dell'intelligence, che hanno offerto non solo gli americani alle forze NATO, ma le usano anche di per sé, ma comunque le hanno offerte a tutti i paesi belligeranti, a partire dall'Afghanistan credo anche la Jugoslavia, ma non me ne sono più che tanto documentata. In tutti i casi, proprio NATO 2020, il documento di cui oggi si è parlato tanto, dà una speciale importanza alle abilità e alla funzione dell'intelligence, non solo dell'intelligence, quella ad alto livello, ma proprio quella che sviluppa il controllo sulla popolazione, quindi il controllo su tutti. Vale a dire che le stesse funzioni che ha l'esercito fuori ce le ha all'interno, le stesse funzioni che ha l'intelligence nei paesi che noi andiamo ad aggredire, le stesse funzioni che ha in Libia ce le ha in Italia. Là non solo le sorti dei proletari italiani, ovviamente se i soldi si spendono per gli armamenti, per le missioni militari, per i droni, per le basi NATO che noi paghiamo a più del 50%, e sono più di 140 in Italia, basi USA e NATO, se i soldi si spendono lì è evidente che non ci sono per la sanità, per le pensioni, per le strade di Milano fanno schifo, non ci sono, vabbè, le strade di Milano è una questione comune, però pazienza, ma non ci sono per le strutture e le infrastrutture, ma anche c'è una condizione di assoggettamento, di intimidazione della popolazione, di disciplinamento della popolazione con gli stessi criteri militari usati all'estero. Allora credo che perché ci riguarda tanto da vicino la questione guerra? Perché la stiamo combattendo nella parte sbagliata, se non sbaglio. Il principio della sicurezza è quello che è diventato il nuovo criterio di gestione della città, che prima, ce la ricordiamo per la massima parte, era organizzata e gestita secondo l'interesse, il criterio e l'organizzazione della città industriale. Prima i tram dovevano funzionare in un certo modo perché la gente doveva andare a lavorare, per esempio. L'illuminazione aveva quella funzione, il controllo si esercitava effettivamente per la sicurezza di quel povero Cristo ultra sfruttato, ma che comunque doveva poter andare a lavorare, tornare a casa dal lavoro in una certa sicurezza. Adesso no, adesso la sicurezza è un fatto militare e riguarda tutti. Disgraziatamente si dirà, ma disgraziatamente è veramente un fatto interclassista. Non abbiamo... cioè che la signora con le sete fruscianti è controllata esattamente quanto me. L'unica differenza è che io sono abituata da 50, più di 50, forse 55 anni di militanza, a rendermene conto, a farci caso. E quindi ne posso anche parlare e posso anche cercare di dire, cari ragazzi, sono cazzi nostri la guerra che noi esportiamo, ma importiamo. E non la importiamo solo per la cosiddetta radicalizzazione dei ragazzi delle banlieue o delle periferie, che saranno anche quelle delle periferie milanesi, che sentono lo stesso identico disagio dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e anche non tanto giovani, lo condividono con loro e potrebbero condividere con loro anche l'opposizione al nostro imperialismo, alla struttura capitalistica, alla società e alla guerra. Invece no. Sono evidentemente, dal momento che da parte nostra manca una capacità di opposizione e non solo di organizzazione ma proprio di opposizione anche concettuale, questo tipo di immigrazione, che poi è una minoranza ma comunque sia, sta di fatto che è in grande parte manodopera immigrata, ha come punto di riferimento il punto di riferimento ideologico identitario, quello della destra islamista, la stessa destra islamista che progetta con la sua guerra e con il suo terrorismo, lui parla giustamente di due terrorismi, progetta l'oppressione e lo sfruttamento delle stesse masse arabe che qui pensano di ribellarsi in questa maniera allo sfruttamento e all'oppressione dell'imperialismo occidentale. Allora, o anche orientale, russo e cinese. La gestione securitaria delle città del territorio ruota attorno a un sistema di controllo di tipo militare. Penso che per il futuro delle nostre città noi tutti vorremmo mettere in piedi le attività delle forme di convivenza che ci mancano totalmente, dei processi politici e di rappresentanze sociali in grado di contrastare la gestione militare della città, la gestione militare della crisi. Penso che questo non sia un corollario dell'opposizione alle aggressioni belliche, ma che ne faccia a pieno titolo parte e che sia una forma necessaria. E ho detto tutto quello che dovevo e anche troppo.
Ecco, io spero che non abbiamo contribuito a confondere ulteriormente le idee che erano già confuse. E no, niente, se qualcuno vuole fare qualche domanda, il microfono è a disposizione. Del no muos.
Del muos nel senso di uno dei siti, uno dei quattro siti mondiali, che è quello che riguarda l'Europa, è stato messo là in Sicilia, nel cuore, proprio nel centro della
Sicilia. Sì, ma non ho
capito. Volevo solo ricordarlo.
Ah, perché esiste, sì.
Non l'ho mai fatto, è la prima volta. No, questa serata, non lo so, a me è colpito particolarmente. Io non credo solo perché sono Brilla, ma perché l'argomento guerra è una cosa che mi ha sempre coinvolto. Al di là che io a livello personale, dopo quello che si è detto, diciamo che mi sento in guerra ogni giorno. E rispetto a quell'altro discorso di cui si è parlato, della normalità, no? Come se oggi tutto passasse per normalità e non ci rendiamo conto di essere in guerra. E allora secondo me il problema è proprio questo, che nessuno di noi si sente in guerra durante la vita, durante il quotidiano, piuttosto fugge, non lo sente proprio, la sente appunto, sente un'altra normalità che sarà una realtà che ci hanno fatto calare dall'alto. Per cui non si rende conto né della guerra interna, non lo so, mi viene da pensare al lavoro, a quello che si subisce, a quello che si è perso, alla vita lavorativa che si fa, e a tutti i vari livelli di guerra, no? Compresa quella reale proprio, la guerra militare, come dire. Basta.
Vabbè, ma cioè... può fare una serata tutta per il no muos, per l'amor, cioè. Non abbiamo niente contro il no muos.
Parlo del muos, parlo del muos per sì, capire sì. Cos'è questo sistema satellitare che muove i droni.
Che se lì non ci arriva il filo.
Ah sì, no, non ci arriva.
No, una cosa velocissima. Questo centro di documentazione è sicuramente una buona opportunità. Dovrebbe, però bisogna anche curare il fatto di saper trasmettere le nostre posizioni oltre che documentarle. Quindi dovrebbe essere in qualche modo anche un catalizzatore di iniziative, possiamo dire di propaganda, per una via di mezzo fra l'agitazione e la propaganda, per cercare di anche coinvolgere nuovi giovani che vedono poche prospettive e proprio per questo si agganciano alla propaganda dell'imperialismo, che si presenta con la faccia più pulita: la tutela della pace, la salvezza per i poveri bambini siriani, poi non so, nei mesi pari uccisi dall'ISIS, nei mesi dispari uccisi da Assad, a seconda della convenienza del momento. Quindi, benissimo il centro di documentazione, bisogna anche puntare a fare delle serate che traducano per tutti, anche per i neofiti, le nostre analisi.
No, volevo dire, facevo girare poi questa foglia di base, se qualcuno poi... maggio prossimo, giovedì alle 6:30 del pomeriggio, chi è interessato a venire a una riunione, che in questo caso non sarà pubblica, cioè chi è interessato nel senso che vuole, dare un contributo, che vuole sollevare qualche questione, eccetera, eccetera, noi facciamo questa riunione perché poi pensiamo, saremo più precisi, il 17 o 18 maggio comunque di fare la relazione sulle missioni militari. Adesso lascio ancora, se qualcuno, chiunque vuole fare qualche domanda, fare qualche considerazione. L'ultima cosa che dico è un altro aspetto che noi non abbiamo preso in considerazione, però che secondo me varrebbe molto la pena, nessuno di noi al momento ce l'ha, siccome tutti i temi che ho illustrato bene o male li abbiamo in mano come lavori e come semilavorati, però per esempio c'è la questione migrazione, che varrebbe veramente la pena che qualcuno la prenda in carico, ma io credo soprattutto per anche andarla a inquadrare dentro un peso che sia più reale e che vada al di fuori della propaganda che fanno sia gli accoglienti che quelli che i respingenti, perché onde evitare, come fa il governo nostro, che fa tutte le parti nella commedia, no?
Quello che è il ruolo di questi militari, no, che sono anche migranti, migrati, diciamo forse di seconda generazione, se, in Italia, che sono andati a esportare la classica democrazia occidentale in giro, stuprando e uccidendo ovunque, mettendo bombe ovunque. Adesso questi sono ritornati, in tanti e tanti ritorneranno, e quindi assumeranno quel ruolo di, come si diceva prima, della sicurezza di quello che è il patrimonio, proprietà privata, delle banche, dei vari governanti e delle multinazionali, no? Quindi questi saranno, sono in giro, come li vediamo da qualche anno, vuoi prima, come si diceva, per questo allarmismo piuttosto che l'altro. Oggi comunque sono in giro per forza di cose, no, perché non hanno dove cazzo, e quindi devono girare sulle camionette che c'è scritto per la sicurezza, quindi ogni qualsiasi cosa ha sicurezza, e quindi in posti pubblici dove c'è magari uno che grida, ci sono questi qua che subito partono, no, in attenzione alla cosa. E quindi un po' anche dal ragionamento che faceva l'intervento prima di me, no, rispetto la questione, questo non è un centro di documentazione, qui c'è, quindi agire, diffondere, cioè a me è l'unica proposta che mi viene da fare, in un certo senso, come dicevo a qualcuno di vari compagni, sempre rispetto a questo discorso della guerra, dei volantinaggi davanti alle fabbriche di armi che ci sono a Brescia o qualche altra parte, o volantinaggi così, arrivato a sto punto, cioè, la proposta che mi viene a me da fare in maniera molto banale, naturale, vediamo i vari giovani con i capelli bianchi e grigi rispetto a quelli che sono questi, queste postazioni rispetto alla sicurezza, non so di che cosa, come tu dicevi prima, e no, che questi, come si ha, cioè magari che si presentano, se si presentano i giovani finisce sempre a bordello, e vediamo se si presentano i giovani con i capelli bianchi, no, rispetto a quello che è, con anche un agire corporale, con un agire dialettico, vediamo questi che cazzo. E quindi questo secondo me potrebbe essere anche forse un filino di capello, ma di una specie di cassa di risonanza rispetto a far esplodere questo tipo, no? Cioè, di situazione, come potrebbe essere il volantinaggio. Si va a volantinare in questo posto, in questo e quell'altro, c'è la situazione, vediamo, giovane e ragazzo stanno, io ci sono giovane, no? E quindi battere il territorio, quindi il campo, su questo, no? Per farlo, e magari piano piano si riesce, come una volta nei primi anni 90, che come c'era una scoreggia di guerra ovunque, c'era mezzo mondo di popolazione in piazza che scendevano di loro, c'erano anche le fantomatiche radio, i fantomatici mezzi di comunicazione, dico la radio, noi dicevamo radio popolare ci fa cagare, il manifesto non ne parliamo, però in un certo senso questi mo sono passati da parte dei poteri forti, questi, capito? E vanno, come si diceva prima, nella calmieranza, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Per tenere le cose come stanno e mangiare come... Quindi io penso che si deve giocare anche su questo e fare intervenire sul campo, fare sono piccole iniziative, il volantinaggio, penso io, no? Poi vedo uno che fa una stronzata e dico, ma scusi un attimo, che cosa stai facendo te? Lei chi è? Come lei chi è? Te chi sei? No?
Sì, si sono affrontati diversi problemi questa sera. Uno che chiamerei guerra di classe, quella che diciamo si svolge o si dovrebbe svolgere quotidianamente per le strade. Attualmente se ne vede poca, per cui se la guerra di classe la fanno gli altri, diciamo quelli che si oppongono, allora possiamo parlare di controrivoluzione preventiva, come è stato scritto sul documento. La NATO la prevede nel 2020, io mi auguro anche che ci sia, insomma, però per il momento la guerra di classe, diciamo, viene fatta in maniera asimmetrica, cioè solo da una parte, dall'altra parte non è che non viene fatta, magari quotidianamente c'è pure, adesso non vogliamo, ci sono anche lotte nelle fabbriche, nella logistica, eccetera, ma non di quel livello che, diciamo, prelude o comunque dovrebbe configurare una guerra dispiegata. Cioè, questo è un... Poi c'è diciamo questa guerra di lunga durata, non so come è stata, come l'avevi definita, guerra permanente, che diciamo non è neanche una cosa nuovissima, perché io ricordo che anche uno studioso marxista come Paul Mattick scrisse un libro nel 1940, cioè, intitolato La guerra permanente, cioè come caratteristica di rapporti interimperialistici, diciamo, che poi di fatto si è verificato, quindi Vietnam eccetera eccetera. C'è stato quel breve intermezzo diciamo in cui si parlava di impero, però in realtà poi c'era la guerra in Jugoslavia in quel periodo, quindi tutta una diciamo una cosa un po' negriana, lasciamo stare queste. Però voglio dire, questa guerra permanente è sostenuta da un complesso militare industriale, che sicuramente è quello decisivo, quello che oggi vediamo in azione anche nei confronti di Trump in America. Perché se Trump era partito col dire adesso facciamo l'accordo con la Russia, lui, cioè, almeno nella campagna elettorale l'ha detto, che poi dopo si sta rimangiando tutto, è chiaro che... Adesso ha messo fuori quelli che erano i suoi Bannon, come si chiamava questo, e ha messo invece i militari proprio nel suo... Per cui diciamo il complesso militare industriale, come del resto già dai tempi della guerra del Vietnam era chiaro a tutti gli studenti che allora si mobilitavano e stracciavano le cartoline, diciamo era... un fatto fondamentale, cioè i fabbricanti di armi che hanno degli interessi a sviluppare diciamo il loro mercato anche. Questo è uno degli elementi. Un terzo elemento di cui penso che si è parlato poco è invece la guerra grossa, cioè quella che nel Novecento sono state le guerre mondiali, due, le quali guerre mondiali, diciamo, avevano sostanzialmente due tipi di movente. Uno, quello, diciamo, di aggiustare i conti fra i vari imperialismi e vedere qual era quello egemone, e si è verificato che poi sono stati gli Stati Uniti, eccetera. Un altro, che è venuto fuori, diciamo, dalla Seconda Guerra Mondiale soprattutto, è la guerra come risoluzione della crisi economica. Cioè, allora c'era la grande recessione, oggi c'è una grande recessione, e quindi, non so, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però voglio dire, c'è questa prospettiva, pongo questa domanda, cioè, si passa dalla guerra permanente a quella veramente grossa, cioè guerra mondiale? Certo, la crisi c'è, la crisi peggiora, quindi poi però le condizioni sono anche un po' diverse da quelle degli anni 30, dove c'erano dei nazionalismi molto più agguerriti. Oggi si parla di un ritorno ai nazionalismi, però la globalizzazione è andata, tra virgolette, è andata abbastanza avanti, per cui i rapporti, diciamo, economici, le multinazionali, non hanno più una loro sede nazionale, eccetera, eccetera. Questo, insomma, è un argomento di discussione che, secondo me, bisogna affrontare anche insieme agli altri.